cultura che non ti aspetti.
Un'altra puntata insieme questa sera, Marco Pagani con voi fino alle 18.30, un'apertura un po' diversa dal solito per la nostra nuova trasmissione di attualità.
Ma che mentalità è questa vostra? Se non si scoprono le vostre magagne, per voi è come se agiste lentamente.
No.
È così, una clip veramente microscopica per introdurre l'argomento che oggi prende il posto del sommario di questa puntata, perché sentivate un capolavoro, un frammento di un capolavoro, I tre giorni del Condor, un film diretto da Sidney Pollack, che peraltro compie 50 anni tra pochi giorni. Il protagonista, era Robert Redford, doppiato dalla voce che per chi parla italiano è quella di Robert Redford, ovvero il grande Cesare Barbetti. Robert Redford è morto oggi, la notizia è uscita questo pomeriggio. Un attore di importanza mondiale che ha lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario, nella testa di milioni di spettatori del cinema e dei film in generale. Io saluto Enrico Magrelli, che torna a trovarci e che ha accettato gentilmente di aiutarci a raccontare in 4 minuti chi abbiamo perso. Buongiorno Enrico. Enrico Magrelli, critico cinematografico, conduttore di Hollywood Party, Rai Radio 3, nostro ospite spesse volte, direi un amico di Rete 2 e anche di K, anche se è la prima volta qui a K. Enrico, io ti lascio la parola, anche perché su Redford sicuramente ci sarebbe tantissimo da dire.
Sì, c'è tantissimo da dire, giustamente dicevi, in pochi minuti non è semplice mettere insieme tutte le notizie, i film, le storie, le posizioni anche politiche, le posizioni rispetto all'ecologia che ha avuto un attore che rappresenta non solo una parte importante della cosiddetta New Hollywood, però rappresenta anche una parte del cinema indipendente americano, no? Capace di passare da film di grandissimo successo come La Stangata o Butch Cassidy a film invece molto più complessi, no? La clip che hai scelto è una clip che ci porta dentro quello che è l'impegno come attore, l'impegno civile di Robert Redford, no? Che oltre i tre giorni del Condor, che entrano sugli schermi nel momento in cui c'è una paranoia molto forte nella società americana, ma d'altra parte lui è stato anche il candidato, no? Un film forse minore da un punto di vista cinematografico, in cui però raccontava proprio di un candidato politico che non aveva una grande consistenza, per così dire. E nello stesso tempo, no, lo ritroviamo nelle praterie del West con un film come Corvo Rosso, Non avrai il mio scalpo, nel quale anche lì, no, si tenta una lettura non convenzionale, non assodata, non tradizionale del mito doloroso della frontiera. Però nello stesso tempo poi viene in mente un film come eravamo, storia d'amore impossibile fra Rob Redford, che è un classico WASP americano, e una donna, Barbara Streisand, particolarmente impegnata, ed è un film sempre diretto da Pollack, nel quale si percepiscono già delle divisioni che in questi mesi, no, le vediamo in una forma davvero molto molto drammatica. Sidney Pollack, che ha avuto la fortuna di incrociare 2 o 3 volte nella mia vita di giornalista, un giorno ha dato una definizione molto interessante di Rob Redford, no? Dietro quell'aspetto così seducente, quell'uomo biondo che incarna un'idea di un'America rassicurante, pacifica, amichevole, Pollack diceva, però c'era tutta un'inquietudine che poi è l'inquietudine del nostro paese, e credo sia una definizione perfetta di Rob Redford, che ci ha regalato tantissimi film, alcuni anche forse più discutibili, molto popolari e molto commerciali, però la grandezza si misura nell'insieme di una carriera e di una vita.
Io ringrazio Enrico Magrelli. Chi volesse magari riavvicinarsi o ritrovare certi capolavori del passato, mi permetto di aggiungere a questa bella lista che tu ci hai proposto, che non può essere esaustiva per forza di cose, dipende dai gusti, anche Brubaker, quando lui faceva, che poi incarna anche incarna anche il suo desiderio di cambiare il mondo, il suo impegno sociale, fa il direttore di questo carcere e cerca di cambiare le cose dall'interno. Un attore, un grande attore che per fortuna ci rimane sotto forma dei film che possiamo vedere anche oggi e anche nei prossimi giorni e anche in futuro. Grazie di nuovo Enrico Magrelli e a risentirci a presto.
Buon lavoro, a presto.
La tradizione musicale spagnola più profonda in questo Tarantos Gitanos con Niño de Elche. 17:08 minuti e continuiamo a parlare di cinema. Abbiamo lasciato Enrico Magrelli che ci ha aiutato a fare un ricordo sommario evidentemente di Robert Redford. Cambiamo argomento e passiamo invece a un autore tuttora attivo, tuttora in vita, che è al centro di una retrospettiva che prende il via questa sera un po' in tutto il Ticino, a cominciare dal cinema Iride di Lugano alle 20:30. Parliamo di Mario Martone. Stasera alle 20:30 all'Iride c'è Morte di un matematico napoletano. La rassegna si intitola invece L'Officina napoletana di Mario Martone. È organizzata dai cineclub della Svizzera italiana fino al 28 ottobre e coinvolge insieme all'Iride il Gran Rex di Locarno, il Forum di Bellinzona e il Multisala evidentemente di Mendrisio. Ma perché parlare di officina napoletana? In che senso un'officina? È la prima domanda che allora pongo al nostro ospite, il critico cinematografico, docente, punto di riferimento per il cinema in Ticino, premio Cinema Ticino al Festival di Locarno di quest'anno, responsabile artistico Cineclub della Svizzera italiana, Michele Dell'Ambrogio. Buongiorno Dell'Ambrogio, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, perché parlare di officina?
Allora, perché parlare di officina? Avremmo potuto parlare di laboratorio anche, abbiamo scelto il termine officina, ma perché il cinema di Martone non nasce dal nulla, ma nasce da una lunga esperienza teatrale di Martone, iniziata già sul finire degli anni 70, con la fondazione della compagnia Falso Movimento, poi una decina d'anni dopo del Teatri Uniti, che proprio si proponeva di un continuo scambio tra diverse esperienze artistiche, a partire dal teatro, ma poi appunto sul finire degli anni 80 si comincia a interessarsi di cinema. Ma sono anni, gli anni 70, la seconda metà degli anni 70, in cui a Napoli c'è un fermento culturale molto importante che riguarda il teatro, ma che riguarda anche la musica, che riguarda la letteratura, E in seguito il cinema. L'Officina perché è una continua ricerca da parte di Martone, che come detto viene dal teatro, ma non l'ha mai abbandonato e continua tuttora a lavorare nel teatro. Ora sono molti i registi cinematografici che operano anche nel teatro, ma nel caso di Martone è un po' diverso perché si tratta veramente di una continua e voluta contaminazione tra le due sfere culturali, quindi il teatro che confluisce nel cinema, il cinema che confluisce o si occupa di teatro, e quindi è una continua esperienza anche sperimentale di travasi continui, di contaminazione, forse è la parola giusta, fra queste diverse esperienze.
Tra l'altro, nello scritto introduttivo a questa rassegna, lei cita lo stesso Martone per il modo in cui lui definisce il suo cinema. E io allora cito la citazione. Martone dice: "Il mio cinema è fatto di argomenti drammatici, non c'è dubbio, però è sempre in atto quella che io chiamo la macchina comica, che non serve solo per far ridere. La macchina comica significa due cose: ritmo e sguardo non sentimentale sul mondo", che forse sono due elementi che veramente andrebbero incorniciati, perché sono le basi del fare buon cinema. Ma allora in che ruolo, di che ruolo si veste la comicità nel cinema di Mario Martone?
Sì, nella stessa citazione poi Martone dice anche che lui non farà mai dei film comici, dei film esclusivamente comici, però c'è questo sguardo, c'è questa macchina comica che serve un po' a sdrammatizzare quello che è la realtà drammatica di tutti i suoi film. Vengono citati esempi illustri, sempre se si legge bene quella citazione. Viene citato il nome di Chekhov, viene citato il nome di Beckett, per il quale non c'è cosa più comica dell'infelicità. Viene citato Leopardi, io potrei citare, aggiungere, non lo fa lui, potrei anche citare Kafka, ecco. Cioè il comico serve sempre non per fare dei film comici in maniera assoluta, per puro divertimento, ma serve per dare un certo sguardo, come dice Martone stesso, non sentimentale sulla realtà, il che permette anche di riderne pur nella sua fondamentale tragicità. Questo è un po' il senso dell'affermazione di Martone e penso che sappia quel che
E
dice
beh.
e che si può verificare nei suoi film.
Io direi di verificarlo insieme stasera. Tra l'altro troverete anche il nostro caporedattore Enrico Bianda, faccio uno spoiler, che va proprio all'Iride questa sera a vedersi Morte di un matematico napoletano, che racconta l'ultima settimana di vita di Renato Cacioppoli, un professore universitario geniale, morto nel 59 suicida. Il film apre la rassegna poi prosegue, dicevamo, fino quasi a fine ottobre in quattro cinema della Svizzera italiana. Grazie Michele Dell'Ambrogio, ottimo lavoro e ci risentiamo presto.
Grazie a voi e venite a scoprire Martone perché vale la pena, vale
Davvero.
veramente la pena per chi non lo conosce. Magari molti lo conoscono per il film su Leopardi,
Ah beh,
no?
il giovane
Il
favoloso.
giovane favoloso, ma altri film sono meno conosciuti, a cominciare appunto da Morte di un matematico napoletano, che rimane uno degli esordi più folgoranti nel cinema italiano degli anni 90, il film del 92. Non perdetelo, anche per l'interpretazione straordinaria di Carlo Cecchi, che era uno dei grandi collaboratori di Martone.
Grazie Dell'Ambrogio, a presto.
A presto, arrivederci.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father,
Qui eravamo nel 71, lo storico disco del cantante soul Marvin Gaye, scomparso poi nell'84, ma qui era ancora in grande spolvero. What's Going On, il titolo del brano. Io saluto il nostro ospite di questa pagina, di questi anacardi. Dove ci portano gli anacardi di oggi? A Venezia. Saluto Spartaco Chiesa, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Dicevo, ci portano a Venezia, in realtà rimaniamo in Ticino, la laguna lambisce proprio la città di Mendrisio. Questa sera alla Filanda ci sarà la conferenza Venezia e Laguna, tenuta da Spartaco Chiesa, alle ore 18:30. Intanto ci siamo incuriositi e vogliamo chiedere qualcosa in più proprio al relatore. Spartaco Chiesa in passato è stato giudice del Tribunale d'Appello del Cantone Ticino, oggi è membro di comitato e di consiglio della Fondazione Svizzera Pro Venezia, nonché presidente dell'Associazione Amici di Pro Venezia. Beh, io non posso non chiederle per cominciare che legami ci siano tra Svizzera, tra Cantone Ticino e Venezia.
Allora, legami storico-artistici direi, nel senso che molti artisti, architetti, soprattutto architetti, ma anche scultori ticinesi, parliamo nell'ambito dei maestri Comacini, sono stati attivi a Venezia. Quindi troviamo a Venezia molti monumenti, molte costruzioni, palazzi, chiese che sono opera di artisti ticinesi.
Dal punto di vista del titolo di questa conferenza, Venezia e Laguna, volevo capire qualcosa di più del ruolo, intanto del rapporto tra Venezia e la Laguna, del modo in cui lei indagherà questo rapporto che non è solo letterario, non è solo artistico monumentale, ma è anche naturale.
Soprattutto naturale e storico, diciamo. Venezia e Laguna, io l'ho rubato questo titolo da uno slogan coniato dai cittadini di Venezia che si opponevano qualche anno fa ai passaggi delle grandi navi che passavano dal canale della Giudecca per raggiungere la stazione marittima. E Venezia Laguna è un, così, uno slogan che mi è sempre piaciuto e che può avere diversi significati, anzitutto che Venezia è parte integrante della laguna, oppure che Venezia e la laguna costituiscono un unico ecosistema e stanno in un rapporto, direi, di naturale interdipendenza.
Io nell'ascoltarla mi ritornavano alla mente le immagini, le fotografie straordinarie di Gianni Berengo Gardin, proprio
esatto. In
prima fila nella lotta alle grandi navi, si vedevano questi palazzi galleggianti dietro ai palazzi di pietra che sembravano delle miniature. E da un punto di vista naturale quello è effettivamente uno dei temi grandi.
Difatti io inizierò la mia conferenza con un'immagine di Gianni Berengo Gardin, grande fotografo scomparso tra l'altro il mese scorso.
Eh sì, ne abbiamo parlato anche qui a Rete 2, veramente un grande. Ma torniamo sull'aspetto naturale, quali sono gli elementi sui quali lei vorrebbe porre l'attenzione da un punto di vista naturalistico che riguardano la laguna?
Sì, anzitutto vorrei fare una descrizione fisica della laguna, la superficie, la lunghezza, cos'è una laguna esattamente, forse nessuno lo sa con precisione, in più come è suddivisa la superficie della laguna, perché non tutto è acqua, ci sono le terre emerse, ossia le isole, e poi ci sono le barene, che la maggior parte di noi non conosce, ma il 17% della superficie della laguna è costituita di barene, che sono porzioni di terreno leggermente affioranti dall'acqua, che vengono sommerse in parte o completamente dalle maree astronomiche due volte al giorno e sono ricoperte da vegetazione bassa resistente alla salsedine, e qui si può parlare appunto di questa vegetazione particolare costituita di piante che crescono in terreni salini oppure in presenza di acque salmastre.
Ma la presenza di una città storicamente importante, un gigantesco polo commerciale fino a pochi secoli fa, oggi una città turistica che accoglie ogni anno milioni di turisti, con il traffico di navi che conosciamo, che impatti ha avuto gradualmente nella storia sulla laguna intesa come ambiente naturale vivo?
Ma sì, ha avuto un impatto profondo, perché una delle preoccupazioni costanti già dei dogi nel 500, nel 600, nel 700, è sempre stata quella di proteggere la laguna, proteggerla dalle mareggiate, e lì ci sono queste isole che la cingono, cioè l'isola del Lido, l'isola di Pellestrina, dove sono stati costruiti i murazzi, e poi soprattutto ancora precedentemente con la deviazione dei fiumi che sfociavano direttamente in laguna. Questa è una particolarità storica e politica di cui si parla veramente poco, eppure sono state delle opere di grandissima importanza. Sono stati deviati il Brenta, il Piave e il Sile, che oggi e da secoli sfociano non più in laguna ma in mare aperto.
Sembra strano che con quei mezzi si sia riusciti a fare delle opere così colossali, davvero. Grazie Spartaco Chiesa, io la ringrazio per il momento, l'appuntamento lo ricordiamo alle 18.30 questa sera alla Filanda di Mendrisio con la conferenza Venezia e Laguna, per avere più informazioni e tornare ancora più approfonditamente sull'argomento. Grazie mille, buona serata, a presto.
La ringrazio io, arrivederla.
O şirin sözlerine, hayranım gözlerine, bakmayın sözlerine. Gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel, gel yanıma, gel 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 yanıma gel. Aman eller görme.
Gel Yanima Gel con Gaye Su Akyol, mi auguro si dica così almeno. La cantante turca ha firmato questo album nel 2022 dal titolo Anadolu Eyderi. Diteci tra l'altro cosa pensate della musica di K, visto che è da poco che siamo partiti dai primi di settembre. Scrivetecelo magari allo 0793826765, che è il nostro numero WhatsApp, così io lo vedo in tempo reale e, ove possibile, praticamente sempre, vi rispondo anche. Però la musica, insomma, sembra è diventata una delle strutture portanti di questo programma. E infatti continuiamo sempre su questo registro con Ben Gilles, con Still Doing Our Thing.
Thank you. Aza ma pena mu ye, baby ma pena mu ko. Asa ma ma pena America, onye ma huwezi no. Aza ma pena mu ye, baby ma pena mu ko. Asa ma ma pena America, nansa onye ma huwezi. Oye raza, oye raza obinyami, oye raza, yafana simana. Oye raza. I'm a pen, I'm a yeah. Baby, I'm a pen, I'm a cool. As I'm a pen, I'm a can. On your mind was an old. As I'm a pen, I'm a yeah. Baby, I'm a person, I'm a cool. As I'm a pen, I'm a can. On your mind was an old. Are you raza? Are you raza? Miami. Are you raza? You're finding us in my life.
La musica è quella del disco High Life del trombettista e compositore Peter Somoah, ghanese. Il titolo è We Give Thanks ed è la musica che introduce il cappa e spalla di quest'oggi. E saluto il nostro ospite. Facciamo che non dico chi è e lo indovinate voi che siete a casa. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, magari se ti apro il microfono.
Buongiorno.
Ci siamo appena detti.
Buonasera Marco.
Eccolo qua. Ancora un attimo, ci siamo.
Eccoci, buonasera, ciao Marco.
Ci siamo detti fino adesso, il microfono lo apri tu, lo apro io, poi l'ho lasciato chiuso e tu parlavi al nulla, però si sentiva un po' di riverbero lontano. Damiano Realini, buongiorno,
buonasera,
e benvenuto. Buongiorno. Come si dice in questi casi, volto noto è un cliché che non ci piace. Non ci
mezzo
piace,
busto anche.
Mezzo busto.
Neanche, no,
Anchorman, non ne parliamo,
no,
perché è un anglismo orribile.
Un giornalista.
Giornalista, collega della RSI, è un grande piacere ritrovarti qui. Tu sei il protagonista del Cappa e Spalla di oggi, che nasce da uno spunto di attualità. Non tanto da una notizia su un grande giornale, quanto invece da un trafiletto pescato da qualche parte sui giornali locali. Parliamo dei 100 anni del AS Cademario, l'associazione sportiva Cademario, fondata appunto nel 1925 con la dicitura molto inglese Football Club Cademario.
Sì, beh, io ci ho giocato, pensa che ho ancora la maglia in lavanderia e quindi diciamo che è una notizia che mi piace portare qui per prossimità affettiva, quindi mi hanno convocato, usiamo questo termine calcistico, per celebrare i 100 anni del Football Club Cademario. Della S Cademario. È stata una giornata bellissima un paio di settimane fa, ed è una giornata che insomma è partita con una partita, la partita delle vecchie glorie, devo dire glorie sì ma un po' sovrappeso, e poi è proseguita questa giornata bellissima sotto i faggi del Malcantone con una tavolata enorme, 200-300 persone posso stimare, quindi sai, polenta, spezzatino, vino, e poi il microfono è finito nelle mie mani. Io ho iniziato dicendo che per me era un onore poter celebrare questa grande squadra che ha espresso delle belle pagine di sport, e poi ho aggiunto però ora basta parlare del Real Madrid, parliamo del Cademario. Era una battuta, no, una battuta sai, per instradare la serata sullo scherzo e sul gioco, però è una battuta anche che mi permette oggi di dividere il mondo in due mondi, cioè il mondo dei professionisti e poi c'è il mondo dei dilettanti, il mondo del dilettantismo, che è un mondo dove si praticano delle attività non perché si è pagati, ma per diletto, per puro diletto. Ed è un mondo che troppo spesso viene un po' denigrato. Alla Scala, quando dal loggione piove l'insulto dilettanti, cioè la dice lunga sulla considerazione che il mondo dei dilettanti ha, e allora, oppure la recita d'oratorio è un altro grande classico, e io vorrei qui, che è un tempio dei professionisti, portare una parola in difesa anche del mondo del dilettante, perché siamo tutti in fondo professionisti, abbiamo tutti un lavoro che cerchiamo di fare molto bene e poi nel tempo libero ci dilettiamo con un'attività sportiva, comunque ludica o artistica.
E molto quindi, spesso anche risponde anche a un bisogno specifico, perché capita, e capita spesso, sono sicuro che capita a molti all'ascolto, di avere un lavoro magari non gratificante o magari semplicemente un bel lavoro ma con dei pessimi colleghi o dei colleghi con cui non ci troviamo bene. Insomma, non troviamo le soddisfazioni che servono per vivere una vita felice nel lavoro. E allora ben venga un luogo dove ci si realizza.
Esattamente, proprio quello. Cioè la dimensione dell'amateur, una dimensione che serve per stemperare le frustrazioni che ereditiamo un po' nel mondo del lavoro. Dopo, ovviamente, bisogna vedere uno come se la gioca. Però quello che succede spesso è che si passa attraverso una vestizione per iniziare. Uno lascia la cravatta nell'armadietto, magari infila i calzoncini e le scarpe da ginnastica. Mi viene in mente Clark Kent, che è l'impiegato un po' goffo, toglie gli occhiali, infila i mutandoni da supereroe e va a salvare il mondo. E così l'assicuratore, che so, gioca a tennis, Peppino il salumiere va in bicicletta e il giornalista mette le scarpe da calcio. E quindi in questa prospettiva succede il miracolo, cioè che l'impiegato, magari un po' frustrato, diventa un campione. Ovviamente cosa succede? Che questa dinamica dell'immedesimazione può generare anche delle situazioni francamente un po' comiche, cioè lo stopper dei veterani del Bioggio che fa un gol di fortuna di coscia ed esulta, la Cristiano Ronaldo anche no. Oppure, che ne so, io ho un amico, non farò mai il nome, è un neurologo di fama, lui toglie il camice e infila la maglia di Dennis Rodman, insomma questo grande pivot dei Chicago Bulls, e lui però è alto 1,78 m, non arriva neanche al 1,80 m. Ma vogliamo parlare delle cosce depilate dei ciclisti o dei plié non proprio aggraziati? Insomma, c'è da dire che il dilettante non è proprio forte nella autoanalisi, non sa posizionare il suo livello, capire a che livello è. Spesso, ma mi ci metto anch'io quando gioco a calcio, penso di essere più bravo di quello che sono, ma insomma, a Cademario per esempio c'è una canzone, un inno che è stato preso non so dove, che dice: se la mamma ti domanda chi ha vinto al pallone, dille pure lo squadrone Cademario Football Club. È vero,
bellissimo,
è una bella squadra, ma forse proprio uno squadrone non proprio.
Beh, suona bene, devo dire, questo canto di buon augurio. Sì. Dall'altra parte ci sono... Tu ricordavi quanto sia importante coltivare la passione, l'amore, anche per situazioni e per compiti che poi non hanno un riscontro effettivo economico di realizzazione professionale, perché quella è una strada per stare bene.
Sì, e poi è una strada, non va sottovalutato, che è una strada che porta anche una certa cultura, perché ecco, è una conoscenza, magari il dilettante, l'amateur non è proprio tecnicamente e fisicamente fortissimo, però sviluppa un know-how, diciamo così, delle conoscenze dalle riviste eccetera eccetera, che sono molto forti. Il mercato questo lo sa, e quindi sa che è appassionato, accecato la sua passione, quindi lo può spremere un po' dal punto di vista del portafoglio, vero? Compra le scarpe di Cristiano Ronaldo, diventerai come lui. O la bicicletta,
le Air di Magic, sì. Jordan, ce le ricordiamo,
esattamente,
la Nike,
ma
ha salvato la Nike,
sai, il bancario un po' sovrappeso con la bicicletta di Pogacar che costa 15.000 franchi, perché ti garantisce un peso 30 grammi in meno, ha senso magari fra...
Per è una fetta di torta, eh?
Esattamente. Però sai, sono dei mondi che alla fine entrano anche in contatto, ovviamente l'esercito degli amateur che poi sostiene finanziariamente quello dei professionisti, però è un mondo che anche ogni tanto entra in contatto fisicamente. Accade Mario, nel 62 c'è stato il Milan di Altafini, Rivera, e pare che Cesare Maldini e Trapattoni girassero nel Malcantone facendo autostop perché volevano andare a giocare al Casinò di Lugano. Oppure nel 2005, questo te lo devo raccontare, arriva la primavera del Milan allenata da Franco Baresi, e si presenta al primo giorno al presidente del club e dice: ecco, mi raccomando, lo staff tecnico comunicano al presidente, dicono: dovete tagliarmi il prato sempre 1,6 cm tutti i giorni, ok, per garantire l'adeguato rotolamento del pallone. Risposta del presidente: i chaff dal trattorino glieli denta.
Io direi capisci che questa è la chiusura perfetta, le chiavi del trattorino sono lì dentro.
C'è una forma, come dire, sì, è vero, c'è una venerazione per il mondo dei professionisti, però anche il dilettante ha la sua, non vorrei usare la parola resilienza, però ha la sua dignità.
rispetto per il Cademario che ci ha anche concesso e dato l'opportunità di ragionare proprio su questi temi.
E quindi viva il Cademario, viva che il ci Cademario permette di tanto in tanto di dimenticare la realtà e di sognare di essere in chi non siamo.
Da Meno Realini, grazie.
Grazie.
When a child dies every day, what does it mean?
Oh, this world is not for us.
When a mother can't even call her son, what does it mean?
Let us live as love.
Years and years of fighting, let it be. Years and years of dying, when will we be free?
Shoot you right down and knock you off of your feet and take you home with me. I'll put you in my house. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Yeah, 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 yeah. I
love to see you stride when you're walking to me, when you're talking to me, that knocks me out. Now let's go. Like it like that, with your baby talk, when the way that you are, you know it knocks me right down, knocks me off of my feet. Boom, 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 boom. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. How, 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 how. Yeah, yeah, yeah. Now, 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 now.
Gli Yardbirds con Boom Boom, il pop inglese degli anni 60, un po' bitolsoso, che incontra un grande classico del blues di John Lee Hooker. Un brano interessante, una miscela interessante, si sentiva un po' di britannico all'interno di questi suoni così caldi, così delta del Mississippi. Ci spostiamo invece, torniamo dalle nostre parti, lasciamo il Mississippi lì dov'è. Settimana del gusto. Io saluto intanto la nostra referente per il martedì, per la nostra rubrica consigli, rigorosamente con la K, come tutto in K ha dentro una K, perdonate il terribile gioco di parole. Alice Toniacci, buongiorno e bentrovata.
Ciao Marco e buonasera a chi ci ascolta.
Aspetta che ti alzo un po' il volume, che ti sento un po' lontano.
Mi senti bene?
Sì, 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 così. Facciamo okay. Noi da qua, abbiamo un fantastico mixer degli anni 70 pronto a tutto. Allora, dicevo, settimana del gusto dal 18 al 25 settembre si festeggia con la città di Aigle e il Canton Vaud come protagonisti. È qui che ci vuoi portare?
Eh sì, che viaggiamo col gusto, no Marco, che è quello che ci piace molto fare su RSI Food, e ci spostiamo almeno col pensiero tra i vigneti della terra del vino chasselano, e siamo quindi, come dicevi giustamente, nel Canton Vaud, per parlare della città di Aigle, che nel 2025 è stata nominata Città del Gusto. Non tutti forse lo sanno che ogni anno dal 2000 la nota Fondation GU, che sarebbe una fondazione indipendente svizzera che fonda le sue attività sulla promozione di una cultura gastronomica consapevole locale, questa fondazione seleziona una città o una regione svizzera tutti gli anni che si è distinta per la sua vivacità gastronomica, possiamo dire, il radicamento territoriale, la rete dei produttori locali e l'interesse verso la sostenibilità alimentare. La città eletta viene poi coinvolta in un programma annuale di eventi, degustazioni, laboratori vari e iniziative scolastiche. Ricordiamo tra l'altro che l'anno scorso protagonista è stata la Valposchiavo, che ha incarnato perfettamente la filosofia di questa manifestazione con l'entusiasmo e la maestria gastronomica di cui i valposchiavini vanno giustamente fieri e noi svizzeri italiani con loro.
Beh.
Ma sì, ci sono dei bei personaggi in Valposchiavo che fanno tante belle cose, appunto hanno riscontrato anche molto successo proprio a livello organizzativo anche di questa settimana del gusto. E appunto la città del gusto culmina, diciamo così, la celebrazione di questa grande festa culmina proprio in questi giorni, nel mese di settembre, partirà dal 18 al 25 come dicevi, con quella che viene chiamata è di fatto la settimana del gusto, è la più grande manifestazione, lo possiamo dire senza sbagliare, la più grande manifestazione enogastronomica della Svizzera, che coinvolge poi a livello durante l'anno, diciamo, non solo la regione o la città scelta designata come città preferita dell'anno, ma anche gran parte del territorio elvetico. Tra l'altro vi consiglio, se siete interessati, sul loro sito gu.ch, per cui gusto alla francese.ch, c'è tutto il programma facilmente consultabile con tutte le località svizzere interessate a questi eventi immersivi nel mondo gastronomico e agroalimentare.
Ma dicevamo che parte da Aigle, perché proprio da qui?
Parte da Aigle, perché effettivamente, Marco, la regione geografica in cui si trova Aigle, parliamo di una regione culturale, geografica, romanda dello Chablais, è un crocevia di sapori nel Canton Vaud, come molte parti della Svizzera, poi tra l'altro. Ed è famosa, io quando cito i prodotti per cui è famosa questa zona, c'è sicuramente il vino Chasselas, che oltre ad essere il vino più coltivato in Svizzera, è sicuramente il protagonista tra i filari vodesi. Un vino che incarna la perfezione, a mio modestissimo parere, sono un'estimatrice, Marco, lo ammetto. Quest'angolo di Svizzera dalle note molto minerali e quindi rende questo vino molto amabile e perfetto per esempio per essere accompagnato ai formaggi che tanto amiamo. E a proposito di formaggi, questa zona è l'unico cantone in Svizzera a poter vantare ben tre prodotti AOP, quindi stiamo parlando dell'Etiva, del Gruyère e il Vacherin Mont-d'Or. Ci sono, è anche il luogo delle storiche saline di Bex, conosciutissime perché sono storiche e da 450 anni producono sale, lo immagazzinano e lo distribuiscono in tutto il paese. E poi si va, non so, tutti forse conosciamo il Papé Vaudois ed è uno dei piatti principali più conosciuti della regione. La cosa sicuramente bella di questa manifestazione per la città di Aigle in particolare è che questo appuntamento non vuole essere soltanto un progetto che si esaurisce in questi giorni della Settimana del Gusto, ma l'obiettivo, è stato spiegato anche dagli organizzatori, è quello di fare di Aigle una destinazione gastronomica stabile. Capace quindi di valorizzare i prodotti e gli artigiani che lavorano sul territorio, non solo in questo specifico momento dell'anno o per la manifestazione, ma anno dopo anno. Quindi vuole diventare un punto di riferimento un po' come il Ticino, no? A livello enogastronomico e conviviale.
È molto interessante. Di tutto questo, io mi sono segnato comunque il vitigno più coltivato, che non sapevo essere questo Chasselas, che io peraltro non conosco, e dovrò assolutamente colmare questa lacuna. Ma in tutto questo, la Svizzera italiana che ruolo gioca?
Ma la Svizzera italiana in tutti questi anni, perché tra l'altro il 2025 è il 25esimo anno di questa manifestazione, quindi è un po' un primo grande compleanno per la Settimana del Gusto, ha avuto un ruolo molto importante perché diverse sono state le città del gusto. Abbiamo avuto Bellinzona nel 2011 che ha aperto le danze, poi è seguita da Locarno nel 2015, Lugano nel 2018 e gli appassionati se lo ricorderanno bene quante manifestazioni sono state fatte a riguardo e poi appunto come abbiamo detto prima la Valposchiavo l'anno scorso. Quindi diciamo che il Ticino ha rappresentato molto, è stato rappresentato molto bene e per diversi anni dalle nostre città in questa manifestazione.
Manifestazione che è anche un'occasione per le generazioni più giovani.
Sì, Marco, questo è molto importante. Gli organizzatori tengono a sottolineare che hanno un occhio di riguardo per i ragazzi che vanno dai 18 ai 25 anni, per esempio, che possono usufruire di un buono, hanno una scontistica, per cene gourmet particolarmente anche corpose, no? Si parla di quattro portate con quattro bicchieri di vino. Quindi quelle attività, quelle esperienze che si vogliono avvicinare ai giovani proprio per non incutere timore, ma avvicinare i giovani a una cucina consapevole che non per forza, se è di alto livello, di un certo livello, deve intimorire, ma deve accogliere. Questo è molto importante.
Beh, io ringrazio intanto Alice Tognacci, lo ricordiamo, tu lavori, sei collega, lavori per RSI, ho un problema con gli anglismi, no? Non riesco a dire food. Comunque, scherzi a parte, per RSI Food, nell'articolo che si trova nella pagina iniziale, ci si può anche lasciare incuriosire dalle specialità del territorio vodese che tu giustamente ed efficacemente ci hai raccontato, oltre alla storia di questo bel progetto che accoglie tanti dei principi cari a questo portale RSI. Dillo tu, ti prego, RSI?
RSI Food.
Sembra facile detto dagli
che
altri.
Incarna... Tu fai fatica, ci penso io allora, va bene Marco?
Alice, grazie, a risentirci a presto, martedì prossimo.
Buon proseguimento, ciao Marco.
Un, due, tre, amen, Farawalla, il titolo di questo brano era Un, due, tre, amen, l'album era Culla e Tempesta, c'era anche questo Penitenziaggi me, che faceva tanto Umberto Eco, non so se vi ricordate il nome della Rosa Salvatore, diceva sempre Penitenziagite, che poi era un motto dolciniano. Ma sto divagando, arriviamo alla non notizia del giorno. Non notizia del giorno, sapete che questo spazio si chiama così, e si spiega un po' da sé il nome, è uno spazio dove commentare ogni giorno una singola non notizia trovata sui giornali o sui portali. Non notizia nel senso di qualcosa di marginale a cui viene dato uno spazio sproporzionato rispetto alla sua rilevanza. Un riflettore puntato sul nulla, potremmo dire. Questo riflettore oggi lo puntano diversi giornali sulla non notizia seguente. Cito qui per comodità il titolo del Manifesto, però ne parlano in diversi. Il titolo è «Israele non cede alle pressioni». Saremo all'Eurovision nel 2026. E lo sentite, è un titolo che ti spiazza già dall'inizio, perché ti aspetteresti dopo le parole Israele non cede alle pressioni che si parlasse di Gaza, del genocidio in corso, delle pressioni peraltro molto ma molto morbide, soprattutto per quanto riguarda l'Europa, non parliamo della latitante Svizzera, che Israele subisce da varie parti del mondo perché smetta di fare quello che sta facendo. Invece c'è questo scalino, Israele non cede alle pressioni, due punti, saremo all'Eurovision. La sentite questa sensazione come di quando scendi le scale al buio, vai a memoria col piede, cerchi il gradino, a un certo punto non lo trovi dove ti aspettavi di trovarlo, trovi un vuoto e hop, e finisci giù di due gradini e rimani lì un po' disassato. Sono sicuro che è capitato a molti di voi. È una sensazione che dura un attimo, il tuo corpo non sa bene come comportarsi, c'è un vuoto dove ti aspettavi qualcosa, ti senti un po' fuori asse. Ecco, questo è un po' l'effetto di questo titolo. Israele non cede alle pressioni, saremo all'Eurovision. È straniante, a dir poco. Che poi a voler guardare dietro al titolo, questa non notizia racconta qualcosa di più profondo, perché Israele in realtà non risponde in questo modo a tutti quei paesi chiedo scusa, Israele in realtà risponde in questo modo a tutti quei paesi, pochi in realtà, che hanno detto che diserteranno l'Eurovision se ci sarà anche lui. A proposito di reazioni morbide, ma molto morbide, dicevamo, no? Uno Stato che si definisce democratico nonostante i 5 milioni di palestinesi senza diritti civili sul territorio che occupa. Sta sterminando una popolazione e da questa parte del mondo i più arditi, peraltro, tra i paesi europei, tra le grandi democrazie occidentali, cosa fanno come reazione? Gli fanno cicca cicca marameo, se vieni tu io sto a casa, all'Eurovision. Questo è il livello. E qui la cantante Celeste, cantante catalana, fa un tributo doveroso al grande cantante cubano Antonio Machin, che negli anni 40, 50, ma anche 60 e 70, lui morirà nel 77, diventa uno dei punti di riferimento della musica cubana nel mondo, essendo anche figlio di papà spagnolo e di madre cubana, che era una cosa non così frequente, soprattutto in quegli anni. Questa era Tengo una debilidad. Sono le 18 e 11 minuti, adesso invece sentiamo la versione del Best Voice Project di Cosa Sarà.
Kappa. Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio? Oh, cosa sarà che ti spinge ad amare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta? Ah! Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? Oh, cosa sarà che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto, ti getta nel mare e ti viene a salvare? Oh, cosa sarà che dobbiamo cercare, che dobbiamo cercare? Ah, cosa sarà che ci fa lasciare la bicicletta sul muro e camminare la sera con un amico a parlare del futuro? Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo, il suo cuore benedetto, che scese dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, e come un uccello che in volo, come un uccello che in volo si ferma e guarda giù. Ah. La 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 la.
Best Voice Project con Cosa Sarà. Cosa Sarà, sapete che è un brano storico di Lucio Dalla, un grande successo di questo gigante che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Siamo quasi in chiusura di questa puntata di K ed è il momento del lancio di quello che propone la nostra televisione, la nostra sorella maggiore potremmo dire, perché questa sera alle 20.40 sulla 1 torna Falò, anche questa settimana. Nella puntata di questa sera in particolare si parla di benessere e salute dei giovanissimi dal punto di vista del loro rapporto con le tecnologie. Io non dico altro e mi fermo qui, perché lasciamo che ci racconti meglio di che si tratta la nostra ospite. Saluto dalla redazione di Falò la collega giornalista Paola Sant'Angelo, che ha curato due dei reportage che Falò proporrà questa sera. Buongiorno Paola, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità.
Ma è un piacere. La domanda quindi te l'avevo già fatta, di che cosa si occupano i reportage di cui ti sei occupata?
Esatto, allora noi ci siamo concentrati sul rapporto dei giovani con gli smartphone, ma anche sulla loro presenza sui social, perché ci siamo chiesti e abbiamo visto, è tempo di divieti, ma perché? Quali sono i problemi? I problemi sono tanti, perché abbiamo proprio verificato nella nostra ricerca anche di testimonianze di quanto tempo i giovanissimi passano davanti ai loro schermi e magari i genitori non ne sono consapevoli. Per esempio, raccontava un pediatra, vengono le mamme a chiedermi vitamine per i figli perché li vedono stanchi e poi andando un po' a scavare si rendono conto i medici che in realtà non mancano le vitamine, manca il sonno, e manca il sonno perché si chiudono nelle loro stanzette e passano tutto il tempo incollati ai social.
E questo già è un elemento che poi, per chi ha magari la mia età e ha superato i 50, forse può ricordare un allarme che 30 anni fa era semplicemente spostato indietro a livello tecnologico. Noi eravamo la generazione cresciuta davanti alla televisione e l'allarme c'era allo stesso tempo. Certo. È vero che questa volta c'è di diverso che, come tu ricordavi, il giovanissimo si chiude veramente in uno spazio perché il dispositivo tecnologico non è più grande come un televisore a tubo catodico, quindi te lo puoi tenere anche nel letto e questo rende anche più difficile, immagino, il lavoro di vigilanza dei genitori, ci sarà anche questo elemento. Dall'altra parte c'è anche forse la necessità di guardare proprio all'emulazione, cioè spesso sono i genitori che danno anche il cattivo esempio, insomma è complesso come tema.
Assolutamente, infatti secondo me è anche importante quello che ci ha raccontato Alberto Pellai, che è uno psicoterapeuta, famosissimo, e lui ha detto una cosa che mi ha colpito, dice che i nostri figli, i figli della generazione Z, sono stati delle cavie e sono entrati senza saperlo dentro un gigantesco esperimento sociale. E quindi lui dice, giustamente, noi fino a 10 anni fa potevamo presumere che questi dispositivi elettronici avessero anche molti vantaggi, che l'allenamento alla vita nel virtuale avrebbe prodotto ragazze e ragazzi molto sani, molto curiosi, molto esplorativi. Decisamente non è andata così. Noi sappiamo, ci sono ormai dei dati che sono stati prodotti in questi anni, ci sono invece problemi di dipendenza e problemi addirittura di salute mentale. Allora, collegare la salute mentale che viene a deteriorarsi con l'uso dei social non è semplicissimo, c'è chi lo fa e c'è chi ritiene che i problemi siano altri, però c'è anche chi dice esiste quantomeno un fattore di correlazione. E questo perché? Perché il nostro cervello funziona in modo tale che quando abbiamo una gratificazione produce dopamina e questa dopamina viene prodotta anche quando si guardano video interessanti. Figuriamoci con dei ragazzini il cui cervello non è ancora completamente sviluppato e qui sta il punto, cioè non sono in grado di difendersi, direi.
E in tutto questo poi c'è anche un ruolo, una responsabilità, anche solo per lo spazio e per il tempo che viene occupato in questo spazio, delle scuole. Il rapporto tra tecnologia, adolescenza e scuola sarà un altro degli argomenti che vengono affrontati in questa puntata di Falò.
Sì, assolutamente. Avremo in studio Giorgio Fogno, che è uno dei propugnatori di un'iniziativa popolare lanciata proprio all'inizio del mese per vietare assolutamente l'introduzione dello smartphone in classe. Mentre però in Ticino esistono già da alcuni anni regole che dicono, quantomeno alle medie, il dispositivo elettronico non deve essere utilizzato, il telefonino adesso si sa deve essere spento e non visibile. Però chi lavora sul campo, direttori, docenti, dicono ma sì, ma l'attenzione dei ragazzi però, anche se è spento e non visibile, va sempre lì e poi come facciamo a controllarli continuamente se effettivamente è spento solo in modalità aerea? Quindi ci sono diverse problematiche sul piatto, però ormai la tendenza è quella di vietare, perché ci si rende conto che effettivamente un impatto sulla salute dei ragazzi c'è e anche sulla loro attenzione e quindi anche sul loro rendimento.
E forse comincia proprio da lì il lavoro di ripensamento del nostro rapporto della tecnologia che dobbiamo doverosamente mettere in atto non solo a partire dai più giovani, ma è ovvia l'importanza dell'iniziare già quando si è giovani a una corretta educazione all'uso di questi dispositivi. Io ringrazio Paola Santangelo, ricordo ancora una volta questa sera alle 20:40 l'appuntamento con Falò, all'interno del quale si racconterà e si approfondirà questo tema da diversi punti di vista. Paola Santangelo, grazie mille, a risentirci.
Grazie a voi.
Presto.
A presto.
Forse uno dei motivi per cui la nostra lingua è diventata così ricca di anglismi è anche perché certe cose suonano obiettivamente meglio. Mother in Love rispetto a Suocera, come suono, non me l'immagino. Una canzone intitolata Suocera nel 1961 cantata da Ernie K. Dowe, che invece cantava proprio questo classico Mother in Love. Ci salutiamo sulle note di Harry Beckett con Glowing, che lascio già in sottofondo. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di K, è sempre un piacere stare con voi fino alle 18:30, ci ritroviamo domani alle 17 in punto, sempre su Rete 2. Da Marco Pagani, l'augurio di una buona serata.